Signori, signori, madame, messie, ecco a noi, a voi, una trasmissione dell'estetista. Siamo tutti dell'estetista e adesso vi
stiamo limando le unghie mentre ascoltiamo il techno contro.
E vi faremo un nuovo look. Allora, vediamo un po' se questa trasmissione, che vi manca da un sacco di tempo,
tre settimane,
potremo riuscire a dirvi qualcosa di nuovo oppure no. Bene, vuole iniziare lei oppure parto io con un pezzo un po' politico?
Come lei preferisce.
Politico. Beh, allora, diciamo che questa settimana qua c'erano due news abbastanza interessanti, non tanto positive, diciamo così, su Assange. Praticamente è apparso in... le due notizie sono che da una parte una rapper, che non dico come si chiama perché sicuramente qualcuno mi direbbe che non la pronuncio in maniera corretta,
ma puoi farlo,
per cui non lo dico,
ma puoi farlo, no,
mia. Va bene, la pronuncia
mi sembra di sì,
potrebbe essere,
oppure forse magari è Maya,
chi lo sa. Insomma, comunque va bene, insomma, questa rapper ha preso le parti di Assange, ha detto che in teoria il Regno Unito dovrebbe apprezzare Assange per quello che ha fatto, eccetera eccetera, invece tenerlo in galera. E invece c'era un altro articolo abbastanza carino in realtà, e l'articolo è fatto da un ex
tossico,
un ex ambasciatore del Regno Unito, degli UK,
tossico,
che ha visto il processo, l'inizio del processo di Assange. In realtà è rimasto abbastanza sconvolto perché secondo lui ormai questi lunghi mesi di isolamento hanno profondamente inciso sulla capacità di intendere e di volere di Assange, non è più capace di rispondere alle domande della corte, appariva in chiaro stato confusionale. E poi la cosa che l'ha colpito abbastanza in realtà in questa prima, diciamo così, udienza, è il fatto che al di là del punto di come stava Assange, che dal punto di vista fisico sembrava ormai andato, rispetto al declino mentale che sta avendo, l'altra cosa che l'ha colpito era il giudice che praticamente eseguiva gli ordini dell'ambasciata americana. C'era nel processo per l'estradizione, c'era gli Stati Uniti, la parte degli Stati Uniti con tre funzionari americani, da una parte, e poi c'era il giudice, e il giudice praticamente prendeva gli ordini. La difesa, per esempio, ha detto: noi non abbiamo avuto tempo per leggere gli atti, per poter vedere che cavolo vogliono, e quindi avremo bisogno di un mese in più. E la risposta: il giudice si è consultato con, diciamo così, gli americani che erano in aula e gli hanno rifiutato il mese in più. E se voi pensate, la roba folle di sta roba è che, diciamo così, c'è uno Stato, cioè gli Stati Uniti d'America, che in questo momento sta cercando di ottenere l'estradizione di Assange, e dall'altra parte uno, cioè Assange, che sta cercando di difendersi senza poter parlare con gli avvocati e così via. Volevo solamente leggervi un passaggio, che è quello appunto di questo ex ambasciatore, che dice: ma dopo aver assistito ai processi in Uzbekistan di diverse vittime di forme estreme di tortura, avendo lavorato con dei profughi della Sierra Leone e di altri paesi, posso dire che da ieri mi sono ricreduto completamente che Julian esibiva esattamente gli stessi sintomi delle vittime di tortura portati semi accecate alla luce del giorno, in particolare in termini di disorientamento, confusione e di sforzo palpabile nell'affermare la propria volontà al di sopra di un acquisito senso di impotenza e disperazione. Vabbè, adesso non vogliamo ovviamente, secondo me, più di tanto. Questo giudice, una certa Vanessa Balaizer, siamo morti cani, e che speriamo che succeda qualcosa di positivo, insomma. E vabbè, l'accusa, volevo leggere un attimo l'accusa.
Mi sembra il padre Livio di,
esatto,
di Radio Maria.
Comunque l'accusa contro Giuliani è aver cospirato con Chelsea Manning per la pubblicazione dei diari dell'Iraq, dei diari di guerra dell'Afghanistan e dei cablò della diplomazia statunitense. Va bene, niente, purtroppo insomma la situazione è questa e con buona probabilità insomma bisognerebbe fare qualcosa, secondo me su questa roba qua di Assange effettivamente sarebbe da fare qualcosa.
Lanciamo un op Assange su un Twitter.
Un op.
Op, Operation Assange su Twitter, così magari Lulz Sec hackera qualcun altro a parte quelle dei Like a Mobile. E, vabbè, c'è poco da aggiungere, la situazione è tragica, chiaramente è una buffonata in atto, un colpo di un assalto alla democrazia praticamente. Benissimo, perfetto. E vabbè, passiamo avanti, sono abbastanza sconvolto, non avevo letto la news, devo dire.
L'avevi letta?
No, non ho avuto tempo.
Comunque se leggi la news completa che è su Contropiano, eccetera eccetera, Assange tribunale, e ve la leggete, fa abbastanza impressione, cioè tutto
è brutale quello che ho sentito, è brutale. Vabbè, continuiamo, facciamo finta di niente, anche se sarebbe a spaccare tutto, ma va bene. Andiamo invece in Italia. L'Italia, come sappiamo, ha molteplici problemi, tra cui l'evasione al fisco. E allora, dalla leggepertutti.it, che tutto sommato non so se sia attendibile, ma la notizia è stata riportata anche dai quotidiani, qualcuno già sghignazza in regia e poi cerca di giustificarsi del tipo non ho fatto niente. C'è uno pseudo avvocato che non so chi sia, ma vabbè, fa questo articolo che dice che dal 2020, secondo il decreto del Presidente della Repubblica o quel cavolo che è, non ci sarà più privacy negli scontrini e nelle fatture elettroniche. Ovvero la Guardia di Finanza per accertamenti X, ovvero accertamenti per reati vari, oppure per reati vari, ecco, fiscali, oppure reati penali in genere, potrà visionare tutta la storia di compravendite di una data persona, tutto sommato. Ovviamente si parla di fatture, oppure di fatture elettroniche. Gli scontrini non sono a nome di nessuno, quindi non c'è problema. Se pagate con la carta, però, anche sì. Infatti, la carta viene incentivata in questi mesi dal nuovo decreto fiscale.
No, volevo domandarti una cosa. Dica. Ma la fatturazione elettronica c'è solo in Italia o anche in altri paesi europei?
Ma sai che non lo so?
C'è altri Europa. Paesi europei, anche fuori dall'Europa.
Sì, sì. In Europa siamo i primi.
C'è già il formato per la fatturazione elettronica in Europa e
da quello che
non
mi hanno
so
raccontato,
non
quello che mi hanno raccontato, l'Italia è uno esperimento a livello europeo ed è uno dei motivi per cui gli hanno concesso alcuni bonus, purché lo facesse la fatturazione elettronica noi avevamo dei bonus, non Portugal. So per quale motivo. Sì, il peggio Messi, beh, insomma.
No, che magari siamo stati un esperimento, mi sta bene, perché infatti il formato della fatturazione dell'Europa è diverso da quello nostro. Sì. Però si sta lavorando anche lì per farlo.
No, ma allora, la fatturazione elettronica, una delle cose che fa la fatturazione elettronica, visto che stiamo parlando di privacy e di controllo, in realtà è garantire il controllo in tempo reale, ok?
Sì, sì, sì.
A livello paese. Voi immaginate che in questo momento io, non so, ho un bar, supponiamo, vendo 3 crudini,
okay, e io lo so subito,
e dall'altra parte sanno che io ho venduto 3 crudini
e sanno a che prezzo
e il prezzo, e che se per sbaglio non avevo acquistato i 3 crudini,
ah,
ok, evidentemente c'è qualcosa che non va.
Dove li hai presi, okay, quei 3 crudini?
Dove cavolo li ho presi quei 3 crudini? No. E in realtà sta cosa, cioè la fatturazione elettronica in realtà permette un livello di controllo sulle attività economiche assolutamente impressionante. Infatti, per esempio, io sono abbastanza convinto che l'economia italiana nell'ultimo anno, anno e mezzo, è diminuita da almeno il 10-15%, solo che le statistiche ufficiali ci dicono +1, +1.5, semplicemente perché è emerso il nero. Cioè, io sono assolutamente sicuro di questa cosa qua, ovviamente non ho verifiche empiriche, ma cosa volete fare? Sarebbe ben difficile avere verifiche empiriche su sta roba. E la fatturazione elettronica permette, cioè non permette più tutto quello che poteva essere immaginato fino all'altro ieri, insomma. Non so, uno a fine dell'anno, tanto per farvi un esempio, diceva, vabbè, come sono messo? Beh, emetto un po' di fatture, faccio un po' meno fatture, eccetera, eccetera, per... è finita, cioè non è che uno negli ultimi 10 giorni emette fatture per il 10% del fatturato.
Anche perché l'anticipo IVA il 21 dicembre,
quindi. No, ma poi arriva la finanza e dice, è interessante, tu
tutti messo 1 milione di euro, no,
veramente bravo, cioè in realtà la fatturazione elettronica quindi permette un livello di controllo assolutamente impressionante dal punto di vista tecnico, e è interessante vedere come due dei cosiddetti paesi canaglia europei, cioè l'Italia e il Portogallo, siano quelli che, non è la Germania che è stata oggetto, o il Belgio o l'Olanda, no? I paesi cosiddetti virtuosi, sono stati i cosiddetti paesi un po'
canaglia, i terroristi dell'economia,
ovviamente a dispetto della privacy, perché cazzo se ne fotte della privacy.
Ah sì, non c'è niente da nascondere, circolare.
Assolutamente no, circolare.
Dammi i miei 3 gradini.
Maledetti, ecco.
Comunque vabbè, insomma, era per dire, vabbè, per aggiungere qualcosa,
che spettacolo,
alla fatturazione elettronica, che non rimanesse così nel vuoto, diciamo.
Che suspense, benissimo, andiamo avanti, ok.
Vabbè, una cosa divertente, se posso raccontarla, no?
Va bene.
È stata questa, che praticamente, sapete della guerra commerciale fra Cina e USA, comunque ho letto questo articolo abbastanza divertente, a dire la verità, che gli Stati Uniti avevano acquistato 800 droni per... diciamo così, in una serie di municipalità, e il Dipartimento degli Stati Uniti dell'Interno ha ordinato che ben 800 di questi droni non potessero più volare perché erano di origine cinese. E che quindi, violando
razzistico i droni,
quindi violando la privacy, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, prima li hanno comprati e poi hanno detto no, basta ragazzi, adesso ve ne state a terra, perché insomma non è che
siete stranieri,
non si può giocare su sta roba qua, e adesso chissà cosa viene fuori, così e così via. Insomma, vabbè, in questa guerra commerciale bisogna mettere che sta qua degli 800 droni a terra, è abbastanza divertente.
Cioè, sono passati dal dire il 5G, gli apparati che sono con le backdoor, ai droni,
è di tutto, ragazzi, di tutto e più. Prego, professore.
Ma fai davvero?
Ma sì, spacchiamo. Oh, vabbè. Se qualcuno ha qualcosa da dire, ovviamente, dalla platea...
A noi piace guardare.
Ah, ok. Incommisurabile. Prego, prego.
Godono in silenzio delle mie patate bollenti, insomma.
Della tua patata.
Oh, come bollente quella. Vabbè, teniamo un velo pietoso dalla regia e andiamo verso reclaimthenet.org, che ci dà una notizia che tutto sommato potrebbe essere innocua, ma ci fa pensare, ovvero qualche mese, perché effettivamente sono un po' vecchiotte, mi scuso, ma devo recuperare. Qualche mese fa hanno scoperto, tra virgolette, non c'era niente da scoprire, ma solo da guardare, le impostazioni del browser Safari di Apple. Hanno visto che tra le altre cose, contro, diciamo, i siti truffa, i siti ingannevoli, quelli che hanno del malware sopra, che fanno phishing, eccetera, che sono ormai
phishing.
Sì, che sono ormai noti, tra le altre cose, quando voi vi collegate a un sito. Sì, esatto, dalla regia c'è stato una diapositiva di collegamento, Safari fa delle richieste. Fa delle richieste per controllare che il sito sia attendibile e non, diciamo, malevolo. E lo fa niente po' di meno che verso un indirizzo IP della Cina. Oh, attenzione, e tra l'altro legge l'articolo, attenzione perché l'Apple ha anche censurato la bandiera di Taiwan, che sappiamo non è in buoni rapporti con la Cina, e il sistema operativo di Apple in Cina ha censurato la bandiera di Taiwan, quindi sono dei cattivoni, gli stiamo dando anche tutti gli IP dei siti che visitiamo, ah, maledetti quelli di Tencent, che sono pappa e ciccia col governo cinese. Giustamente, per carità, è una scelta, soluzione tecnica che ha del senso, perché questi indirizzi IP che voi visitate, per vedere se sono ingannevoli, malevoli, eccetera, vengono mandati anche a Google. Però in questo articolo si parla solo, o meglio, si dice che anche a Google vengono mandati, però si enfatizza il fatto che la Cina è malevola, perché si dice anche che applica della censura, la Apple ha già censurato la bandiera di Taiwan, eccetera eccetera, quindi diciamo che è un po' di parte. Però il fatto è che effettivamente tutto quello che mandate come richiesta di visitare un sito tramite Safari e probabilmente anche gli altri browser viene mandato come minimo a Google o qualche servizio analogo, e anche a Tencent, che è una società, un conglomerato enorme che ha veramente i suoi tentacoli dovunque, cinese. Questo è
non so, Tencent cos'è, voi che sapete?
Voi che sapete?
Voi che avete idea, no?
Voi che sapete? Tencent?
No, ma volevo sapere se c'era qualcuno che poteva aiutarci.
Io posso aiutarti.
Ah, grazie.
In realtà
è una holding cinese del...
Scusami?
Una holding cinese.
Una holding, ok. Io ho detto conglomerato prima. Non so se...
L'hai preso da Wikipedia?
No, l'ho sentito su Mr. Robot, in realtà. Sei un coglione. Io cerco di far finta di niente, però sei un coglione.
Sembra cercare di... Non ci riesci praticamente.
Tra l'altro. Sembra cercare di screditarmi. No, in realtà non ce l'ho aperto Wikipedia. Ma... Conglomerate, l'ho sentito su Mr. Robot, e diciamo questa holding, che diciamo è un macello, una nuvola fatta di società controllate da questa holding, e si espande anche nel gaming, quindi il gioco online, si espande nelle telecomunicazioni, si espande nei servizi online, si espande un po' da tutte le parti che hanno a che fare con
Tencent. Ma tipo Google.
Google non ha a che fare con Tencent.
No, ma Tencent tipo Google, tanto per intenderci. Ha dei motori di ricerca sto Tencent o... No, è per sapere.
Sì. Sappilo. Sì. E tra l'altro anche WeChat, se non sbaglio, è controllato da Tencent. Tra l'altro anche il gioco a cui gioco io online, che non voglio dire chi è, qual è, ma è controllato in parte da Tencent. Tra l'altro...
Abbiamo il nemico in casa, abbiamo... E quindi questo computer qui in questo momento c'è una spia cinese,
esatto,
che ci sta controllando.
Cinese, pezzettini, sta registrando tutto.
Io lo sapevo io che non potevo fidarmi.
Altro che Alexa, ok Google, vicina.
Va bene, ascolta, ok, dai. No, va bene.
Ok, io devo andare in bagno e ci sono ancora 10 minuti di trasmissione, quindi fammi andare avanti.
Ok.
Così mi impegno in altro e non ci penso. Allora, io so chi è Tencent, perché... Perché visto il suo impegno nelle compagnie di gaming, che è molto etero, diciamo che ci sono altre notizie a riguardo, che devo dare da parecchie settimane.
Va bene, noi allora
cosa è successo?
Prenderemo le sue labbra.
Cosa è successo? So. Pendi pure, perché adesso te lo dico.
Sì.
E ti tiro su con una corda fatta di gaming. Allora... Tencent, che teoricamente non c'entra niente, teoricamente stando a quello che dice Blizzard, Blizzard Entertainment, che è una società americana creata nel 90,
che ha un famoso gioco tra tanti, tipo World of Warcraft.
Sì,
uomo.
Di cui fanno i cosplay di Winnie the Pooh, tra l'altro. No, no. Di Winnie the Pooh, che è bannato in Cina, ah, okay. Perché Winnie the Pooh l'hanno fatto assomigliare al presidente cinese. Quindi capite com'è democratica la società cinese. Cosa è successo?
Secondo me questo è una fake news.
No, è vero.
No, no.
È vero?
No, no, è tutto vero.
Verifichiamo.
Ascoltami, ho già verificato. Posso andare avanti? È inutile che interpelli la regia, sono cose fritte di fritte.
Ma no, io mi fido profondamente.
Ha chiesto l'aiuto del pubblico.
Il comitato, come affari tuoi.
Esatto, il comitato di garanzia. Prima mi ha appena fatto vedere una roba che ho detto una cazzata, non ho riportato che ho detto una cazzata, però fare un fact check, cioè che facciano un fact check, meno male. Insomma.
E questo è certo per il comitato politico di questo posto.
Cioè io, esatto.
Hai fatto il tuo fact check. Va bene, sì, okay, insomma. Allora, questa Blizzard Entertainment, il cui mi pare 5% è controllato da Tencent, e comunque la stessa Blizzard ha un mercato di videogiochi che è molto grosso in Cina, ok? È il secondo mercato mondiale per videogiochi, la
forse
Cina.
No, è il secondo,
no? No, no, è il secondo, è il secondo, dopo gli Stati Uniti. Cosa è successo? Qualche settimana fa, noi sappiamo,
a proposito, in Cina hanno vietato di giocare con videogiochi dalle 10 di sera alle 8 di mattina.
Sì.
Non si può più giocare con videogiochi, lo sapevi?
Lo so.
Sì. Ecco, no, volevo
dire,
i minorenni non possono più giocare, quindi anche tu.
Sì. I minorenni, non i minorati. Quindi fammi continuare adesso. Dio, che stronzi. Allora, cosa è successo? La Blizzard fa dei tornei di videogiochi a livello live, ok? In tempo reale. Si trovano in un posto, fanno una convention, fanno un torneo.
Che si chiamano E-Games.
Esatto, bene, bravo.
Come si chiamano?
E-Games. Sono in forma sperimentale alle prossime Olimpiadi.
E-Games.
Giochi elettronici. Electronic Games.
I giochi. E-Games. In italiano, i giochi.
Hanno fatto questo torneo di Overwatch, che è un gioco della Blizzard, e cosa è successo?
Da Tencent, quindi?
Sì, diciamo che ha un controllo, un certo tipo di controllo sulla Blizzard, che vende molto in Cina, che va molto bene. Un giocatore molto, molto, molto bravo, professionista di Overwatch, errore, devo nominarlo dopo Overwatch, di Hearthstone, che è un gioco di carte online. Un giocatore intervistato dagli intervistatori assunti da Blizzard per il dopo partita, questo tizio di Hong Kong, a una certa parte dell'intervista si è messo una maschera di tipo quelle che usano Hong Kong, quelle antigas, quelle mascherine insomma, e gli occhiali da sci, e ha urlato Hong Kong libero, la rivoluzione dei nostri tempi. I commentatori non sapevano cosa dire, si sono nascosti sotto il tavolo, lui si è messo a ridere e la cosa lì per lì è finita.
Ah, avevo letto.
Ma subito, non so in che tempistiche, la Blizzard ha fatto il delirio, sbagliando probabilmente l'approccio con l'opinione pubblica, perché ha censurato totalmente,
giusto un pochino,
ha censurato totalmente i video di questa intervista e non so anche se del live completo sulle loro piattaforme di streaming. Ha bannato il giocatore per un anno dai tornei esports, levandogli il premio in denaro vinto, sentenza poi ridotta a soli 6 mesi di ban. Vabbè, oh, che bravo, che magnanimi che sono.
Vabbè, e lui ci campa con sta cosa,
assolutamente. E ha licenziato, o ha detto di voler licenziare gli intervistatori. Bene, ovviamente la gente ha subito pensato, ma allora la Blizzard non permette, diciamo, uno scambio inclusivo e interculturale per lasciare la parola a tutti. Allora Blizzard, sei stronza, sei con la Cina, la Cina ti ha influenzato, vaffanculo Blizzard. Tante persone hanno pensato così, è nato l'hashtag boycott Blizzard. Successo il macello. c'è stato un macello, anche perché adesso, da un mese a questa parte, dalla inizio di ottobre, mi pare 9-10 ottobre, un tizio ha avuto la brillante idea di dire: ehi, ma se noi associassimo un personaggio di Overwatch, che è un gioco della Blizzard che va molto bene in Cina, se associassimo un personaggio di Overwatch alle proteste di Hong Kong, beh, la Cina dovrebbe ritirare il gioco dal mercato, sarebbe una grossa perdita. E qui si è visto il potere della massa. Cosa è successo? Hanno cominciato a venire fuori degli artwork, dei disegni fatti da gente di questo personaggio di Overwatch che si chiama Mei, associato ai simboli di Hong Kong, tipo l'ombrello, tipo il fiore di Hong Kong, adesso non so, sarà parte della bandiera, non ho idea, con scritto Free Hong Kong, eccetera eccetera. Cosa che è arrivata anche, diciamo, nel mondo reale, quantomeno, non era circoscritta a Twitter, a parte Reddit, eccetera, non era circoscritta a internet, diciamo. Certi manifestanti a Hong Kong sono venuti fuori da casa con il foglio stampato con la foto di sta personaggia con i simboli di Hong Kong. Cosa che è andata sul notiziario di, no, Free Asia, non Radio Free Asia, ma qualcosa del simile, che è un notiziario dell'Asia, cioè visto probabilmente da quasi tutti i paesi dell'Asia. Quindi diciamo che hanno fatto assumere una certa connotazione politica a un personaggio di videogiochi, spingendo sulla forza della condivisione. Mica male come risposta, sti cazzi. Ovviamente la Blizzard poi ha fatto, diciamo, la convention annuale dove mostrava le novità dei giochi, bla bla bla, ha fatto una grande lettera di scuse: scusate, siamo mossi prima troppo presto, dopo troppo tardi, perché abbiamo visto in ritardo la vostra reazione, abbiamo diminuito il ban ma troppo tardi, bla bla bla. Oh, poverini. Hanno fatto le proteste fuori da questo incontro, in dove Blizzard diceva bla bla bla. La cosa continua a muoversi, tutto sommato. Speriamo che la gente riesca a fare qualcosa e censuri quel gioco in Cina. Speriamo che la Blizzard ci perda dei miliardi, perché è giusto così a questo punto. Ovviamente gli avversari, tipo Epic Games, hanno detto: ah, noi non ci sogneremmo mai di bannare una persona perché ha dato una dichiarazione del genere. Noi siamo per l'inclusività. Tra l'altro, dipendenti della Blizzard si sono licenziati, hanno fatto una protesta fuori dall'azienda, fuori dal quartier generale negli Stati Uniti. C'è una statua con attorno tutte delle placche con scritto dei valori, diciamo, di libertà, tipo ogni voce conta, eccetera. Hanno coperto alcune di queste voci perché chiaramente erano state disattese. Boom, è scoppiato il caso. Tutto qua. Tutto sì. Qua.
Va bene, insomma, videogiochi e politica. Mondo reale.
Non vogliono.
C'è un legame.
La Blizzard non voleva che si ledesse o alla sua immagine, o se associasse la sua immagine a Hong Kong, oppure che la Cina avesse qualcosa da ridire. E prendo anche fiato.
Bravo. Bene. E mi sembra una bella idea. E la vera domanda che ti farei adesso è: se fosse successo lo stesso in Spagna con la Catalogna, cosa
di cui parleremo
successo?
La prossima volta, perché non c'è tempo.
Di cosa sarebbe successo?
Allora, a parte i miei rutti soffocati,
in Italia con Salvini, cosa sarebbe successo?
Allora, se parli comunque,
anche questo potrebbe essere una cosa interessante.
Se ne parli comunque nel torneo di videogiochi, il torneo di videogiochi ha certe regole, infatti altri concorrenti di Blizzard si sono adeguati cambiando le regole di videogiochi, non si può parlare di politica, eccetera eccetera. Blizzard aveva una, diciamo, terms of agreement molto labili su questo punto di vista. Quindi teoricamente non dovevi ledere all'immagine di Blizzard. Non si sa come in questo caso si abbia leso all'immagine di Blizzard. Se in Spagna o in Italia fosse stato durante un torneo di videogiochi, la società potrebbe aver preso dei provvedimenti. Tra l'altro,
ma era una domanda, era mia, non era.
Chi lo sa. Tra l'altro, la Mitsubishi, che era sponsor, si è levato via. Si è levato, non ci sono più sotto ai nuovi tornei le immagini di sponsor Mitsubishi. Quindi qualcosa ha scatenato sta roba, eh?
Beh, anche perché Mitsubishi
ti subisce
rispetto a momenti di liberazione nazionale, cioè ci sta abbastanza poco, insomma, no? Ovviamente. Va bene, signore e signori, è finita anche questa meravigliosa, eccezionale e confusa. No. trasmissione
confusa, parla per te, secondo me invece no.